Buongiorno anche oggi dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 23 aprile 2024 e questo, come sempre, è Grandi Linee, il podcast che vi accompagna in una mezz'oretta scarsa sulle notizie più importanti della giornata. Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Alessio Cherchi.
E vi ricordiamo, come sempre, che non abbiamo approfondito nessuna di queste notizie, che questo podcast ad un certo punto sarà destinato agli abbonati, non oggi, e quindi ci prendiamo una mezz'oretta per affrontare il mondo a grandi linee. Cominciamo.
Partiamo come sempre dall'Italia.
Ieri mattina, cioè lunedì mattina, 13 agenti sono stati arrestati con l'accusa di aver commesso violenze, maltrattamenti e danni dei detenuti del carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Si parla di lesioni, maltrattamenti, tortura, addirittura tentata violenza sessuale, ma non solo, infatti sono accusati anche di aver falsificato delle relazioni di servizio così che potesse essere nascosto tutto ciò che in realtà accadeva nel carcere. I fatti si sarebbero registrati a partire dal 2022 ad oggi e si tratterebbe di 12 vittime. Oltre a essere una notizia, penso risulti evidente quanto è importante in generale parlare di questo fatto qua, ciò che viene da sottolineare è come la giudice per le indagini preliminari abbia sottolineato che si trattava di un sistema consolidato di violenze reiterate, vessazioni, punizioni corporali, umiliazioni e pestaggi di gruppo. Insomma, parliamo di violenza estrema, sia fisica che psicologica, e soprattutto diciamo che una frase di questo tipo fa un po' l'occhiolino alla non presenza di mele marce, ma parla proprio di sistema.
Qua è marcio tutto il frutteto, mi sa.
Credo che sia gravissimo quanto è emerso da tutta questa vicenda.
Peraltro notiamo che si tratta di un modus operandi che si ripete sempre costantemente nello stesso identico modo. Quindi vengono fatte le violenze, le vessazioni e quant'altro, e poi si cerca chiaramente di coprire quello che è successo cancellando registrazioni, video, testimonianze, eccetera. Sempre così l'abbiamo già visto succedere un sacco di volte, sempre nello stesso modo.
L'indagine in questione tra l'altro era partita grazie a delle segnalazioni da parte tra l'altro anche delle psicologhe che lavoravano all'interno della struttura e delle madri di alcuni detenuti, ed è stata sviluppata grazie a intercettazioni e acquisizioni di immagini delle telecamere. Ma c'è da dire comunque che le violenze avvenivano in aree non raggiunte dalle telecamere, e ovviamente questo era fatto appositamente in quanto gli agenti coinvolti sapevano quali, diciamo, punti rimanevano ciechi rispetto alla registrazione dei video e approfittavano di quelle zone. Una di queste zone, se non sbaglio, era quella del capoposto, che sarebbe colui che fa la guardia alla struttura in un dato turno, ecco, e lì sarebbe stato uno dei palcoscenici dove queste violenze sono state perpetrate più volte.
Quindi, come se non bastasse, anche la premeditazione.
Beh, perché alla fine parliamo di non di un piano, ma di una struttura ben congeniale che gli permetteva di fare quello che volevano.
Una sovrastruttura di potere che glielo concede, e poi all'interno del carcere un'altra struttura che sosteneva evidentemente questo comportamento. Peraltro mi sembra di aver letto che le cose si siano aggravate dopo che sia arrivato un nuovo responsabile della struttura, ma adesso non ricordo esattamente, credo fosse così.
Quindi i fatti, ricordami da quando si sono verificati?
Pare a partire dal 2022.
Wow.
Anno in cui c'era stata anche un'evasione di alcuni ragazzi dalla struttura in occasione di Natale, e uno di questi pare che sia fra le vittime di queste violenze, quindi ci sarà ancora sicuramente da avere più dettagli, avremo sicuramente di che parlare. Comunque una cosa che mi sembra importante sottolineare, ci siamo ritrovati più volte a parlare di sistema carcerario non solo italiano ma anche di altri paesi, soprattutto perché abbiamo parlato della questione di Ilaria Salis. Questo fatto ci ricorda quanto spesso davvero non abbiamo forse granché da insegnare agli altri stati, senza nulla togliere al fatto che Ilaria Salis andrebbe riportata
in Italia.
No, per
carità, per carità. Non abbiamo alcun piedistallo su cui ergerci, e anzi spesso è anche peggio di quanto potrebbe essere in molti altri paesi europei.
E anzi, anche l'anno scorso già si parlava di abolire il reato di tortura. Così, eh? Così.
Ma se lo aboliamo, i nostri ragazzi non possono lavorare.
Certo.
Giusto una notizia flash, ma molto importante, perché in Basilicata tra domenica e lunedì si sono tenute le elezioni regionali. E sappiamo che a vincere in questo caso e riconfermarsi è stato il presidente della regione uscente, ovvero Vito Bardi, della coalizione di centrodestra, quindi Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia.
Immaginatemi come il meme di Pikachu sorpreso, più esattamente in quel modo.
Ha ottenuto il 56,6% dei voti, a queste elezioni non c'era ballottaggio, quindi era la prima tornata utile e disponibile per individuare il candidato, ma anche in caso di ballottaggio non c'era storia, perché lo sfidante principale della coalizione di centro-sinistra, ovvero Piero Marrese, aveva un distacco di quasi 14 punti percentuali.
Ma quindi c'era una coalizione di centro-sinistra? C'era un campo largo anche a sto giro.
Insomma, diciamo che Marrese è stato individuato dopo quattro persone individuate prima.
In campo largo si è sfibrato molto velocemente.
Sì, ricordiamo Speranza, che la sua candidatura è stata promossa, lui l'ha ritirata.
Ma allora, non voglio sminuire le elezioni in Basilicata, però non è un po' ridicolo, nel senso, essendo che il candidato comunque è arrivato così in ritardo.
Certo.
Palesemente non si è votato il candidato, si è votato il simbolo di partito. Questo non sminuisce proprio di per sé già alla base una votazione elettorale.
Più che altro mina anche alla credibilità della scelta del candidato, quindi anche quello non ha sicuramente giovato al povero Piero Marrese, mi viene da dire.
Ma perché ormai il punto è cercare di battere la destra, non ci sa più molte opinioni, molte idee, certo, molti programmi da portare avanti se non cerchiamo di limitare il diffondersi della destra.
Un disastro annunciato. Passiamo agli esteri. Dunque, alla fine è successo. Il Parlamento britannico ha approvato in via definitiva l'ormai famosissima e molto controversa legge che prevede che i richiedenti asilo che entrano nel Regno Unito possano essere trasferiti forzosamente nello stato africano del Ruanda, in attesa che la loro richiesta di soggiorno venga esaminata.
Ci sono riusciti quindi i Tories?
Ce l'hanno fatta, ma quanto a lungo? Adesso vediamo. Allora, la storia della legge in realtà è piuttosto contorta, l'abbiamo coperta molto nel corso di questi mesi e anche anni. Insomma, vi risparmio il riassunto dettagliato, ma basti dire che è stata presentata nel 2022 e poi conseguentemente bloccata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, prima ancora che partisse un singolo volo, per poi essere giudicata in realtà illegale anche dalla Corte Suprema Britannica nel 2023, a causa del fatto che il Ruanda non era stato riconosciuto come paese sicuro e ci sarebbero state varie violazioni dei loro diritti. Per tutta risposta, il governo aveva approvato a gennaio una legge che lo definiva a prescindere paese sicuro. Quindi non era paese sicuro, noi decidiamo per legge che lo è
ed
e quindi
sicuro.
Andiamo avanti. Esattamente.
Ma e questo fa, cioè nel senso, questa cosa che loro hanno fatto, mentre quindi in discussione la sentenza della Corte Costituzionale, è bastato cambiare una definizione?
Sì, hanno sostanzialmente ignorato la sentenza, definendola a prescindere come paese sicuro.
Io sono davvero allibita, sono un po' basita, non pensavo fosse così semplice.
Allora, diciamo semplice, per non dire sfacciato, è un eufemismo, ecco, mettiamola così.
Diciamo okay. Anche che è un punto molto centrale della politica di Sunak, a cui non vuole assolutamente risparmiarsi e non vuole assolutamente...
Ma l'hanno eletto dopo che aveva fatto questa promessa, ci tiene particolarmente
sì,
a portare...
Sì, è una delle promesse principali del suo governo, che poi sarà la chiave delle prossime elezioni, quindi... Insomma...
Cavolo, vedo che lo standard è alto anche in Regno Unito recentemente.
Vero, vero. Comunque... C'era stato anche un forte ostruzionismo da parte della Camera dei Lord, questo perché, riassumendovela fortissimo, sostanzialmente la Camera dei Lord è particolarmente attenta al rispetto delle leggi internazionali, perché si tratta comunque di persone di una certa età, che sono di uno spettro politico antico, mettiamola così, che hanno un certo tipo di attenzione, quindi hanno fatto per mesi ostruzionismo, ma alla fine comunque la legge è passata dopo numerosi emendamenti. Quindi qual è al momento la situazione? La legge dovrà essere firmata dal re e poi entrerà ufficialmente in vigore, questo dovrebbe succedere oggi. Però la cosa interessante è che, oltre ai soldi che il Regno Unito ha già pagato al Ruanda, questa legge costerà uno sproposito, circa 200.000 euro a persona, quindi molto di più del costo effettivo dell'accoglienza del paese. Per cui, insomma, commento mio, direi, stiamo a vedere quanto durerà e quanto ci metterà a essere condannata di nuovo dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Ma speriamo molto poco. Sinceramente, cioè scusatemi, però io me lo auguro proprio perché mi sembra molto spaventosa come situazione, oltre a creare un precedente di un certo livello anche per altri stati.
Esatto.
Il mio dubbio è che ho avuto anche stamattina leggendo la notizia, è quanto si può ricreare la situazione che è capitata in passato, ovvero del blocco del primo volo, perché da quello che leggevo sarà tra qualche mese.
Sunak stava dicendo che i primi rimpatri dovrebbero avvenire a luglio.
Ok.
Quindi...
E il mio dubbio è, effettivamente a luglio avverrà questo primo volo oppure avverranno altri blocchi da parte magari di...
Sospetto che ci saranno altri blocchi o comunque che la legge verrà impugnata in qualche modo, perché non mi sembra una maniera... opportuna di procedere proprio a livello di diritto internazionale, decidere questo stato per noi è sicuro e basta.
Ma infatti poi unilateralmente nel senso c'è qualcun altro che ha detto...
No, unilateralmente, esattamente. C'è il Regno Unito che dice questo è sicuro.
Cioè procedi fregandotene di tutto quello che ti dicono tutti gli altri, e per tutti gli altri intendo proprio tutti gli altri, perché sei solo tu unico che la pensi
ma poi,
in quel modo.
Allora, facciamo finta di essere persone ciniche, di non essere interessati al destino di questi richiedenti asilo, ok? Comunque parliamo di una legge che costa 200.000 euro a persona. Non è comunque una...
cifretta piccolina.
Una proposta economica funzionale per uno Stato come il Regno Unito. Quindi non lo so.
No, guarda, io sarei felicissima di vedere le mie tasse spese per rovinare ancora di più la vita di qualcuno che è già in difficoltà. Perché no?
Allora, il Regno Unito rimane al centro del nostro settore esteri, perché sono giorni in cui le discussioni ruotano intorno alla decisione del Servizio Sanitario Nazionale inglese di limitare i trattamenti legati alla disforia di genere nei bambini e negli adolescenti. Ricordiamo infatti che la disforia di genere è un disturbo che genera profondo disagio in quanto dà la percezione a quella persona che il genere non corrisponde al sesso biologico di appartenenza. E di fronte a questo problema, infatti, in molti, soprattutto tra i giovani in una situazione di prepubertà, si trova a dover affrontare una fase molto complicata fatta di insicurezze e disagio causato dal fatto che semplicemente quella persona sta cambiando e sviluppando magari i propri caratteri sessuali secondari come magari non vorrebbero. Ecco, di fronte a questa situazione uno degli approcci su cui più di tutti si concentrano le discussioni riguarda l'utilizzo di farmaci ormonali che sostanzialmente ritardano il periodo della pubertà e permettono quindi alla persona di poter esplorare al meglio la propria identità ed eventualmente capire se è opportuno e necessario affrontare un percorso successivo di transizione vera e propria.
Ma quindi stanno limitando la diffusione di questi farmaci che ritardano la pubertà?
Esatto, arriviamo al Regno Unito perché il sistema sanitario nazionale non offrirà più farmaci che bloccano la pubertà, se non per pazienti legati alla ricerca clinica.
Ma bloccano o ritardano? Sono due cose diverse, vanno di pari passo?
Allora, si chiamano farmaci bloccanti, però sostanzialmente sì.
Ritardano.
Possiamo dire così, però allora, in termini pratici, sinché continua a prendere quei farmaci...
È bloccato.
Esattamente.
Ho capito, grazie.
Ok, e questa decisione appunto del Regno Unito arriva a seguito di una revisione di un rapporto pubblicato dalla dottoressa pediatra indipendente Hilary Kess. Sostanzialmente la dottoressa Kess, nelle sue conclusioni e raccomandazioni al sistema sanitario inglese, riferisce come il percorso medico per la maggior parte dei giovani non è il modo migliore per affrontare la disforia di genere, sottolineando come anche gli studi condotti al momento sui benefici legati ai trattamenti clinici non hanno delle basi solide. Ora, la dottoressa Kess sottolinea anche come l'obiettivo del report non è quello di mettere in discussione le scelte e i diritti legati anche alla transizione e alla disforia di genere, perché suggerisce come nel complesso è necessario anche migliorare i servizi sanitari e pediatrici, dato che ad esempio le liste d'attesa per fare questi percorsi di transizione sono lunghissimi, ed è inoltre necessario anche valutare caso per caso i pazienti con piani di assistenza personalizzati e affrontati anche sull'aspetto mentale e psicologico. Quindi molti l'hanno definita come una paladina della verità, insomma, perché se ne è parlato tanto anche in Italia.
Mi sembra proprio quel farmaci. Tipo di strumentalizzazione che arriva tendenzialmente da un'area sì. Un poco a destra della esatto. Società, mettiamola, politica e civile.
Poi in realtà ci sarebbero da mettere moltissimi puntini nelle i, nel senso il rapporto Kass effettivamente non è un'analisi transfobica, nel senso si è basata su anni e anni di ricerche scientifiche. Qual è il problema? Molti analisti che l'hanno sviscerato dall'inizio alla fine fanno notare che comunque molti studi magari sono stati ignorati, tralasciati. È un dibattito scientifico ancora in corso. Quindi possiamo dire che effettivamente la dottoressa ha fatto notare tutte le criticità all'interno del sistema sanitario. Poi possiamo non essere d'accordo con i risultati. Io ad esempio non sono d'accordo, ma non c'è stato un bias diretto nel modo in cui sono stati elaborati questi dati, ecco.
Diciamo che la strumentalizzazione, così mi viene da chiamarla, è arrivata più che altro dal sistema sanitario nazionale inglese, che sulla base di questo rapporto ha, diciamo, mosso delle decisioni che vanno a non a scoraggiare ma a limitare quello che è l'accesso a questo tipo di terapie, che di fatto non aiuta le persone che hanno
sono
un problema di questo tipo.
Salva vita spesso, ci tengo a ricordarlo. È importante notare che il rapporto Kass non è stato strumentalizzato soltanto dal Regno Unito, lo dicevamo prima, ma anche dagli Stati Uniti. In generale, magari non ne avete sentito parlare, ma ne sentirete parlare spesso nel prossimo futuro, ma verrà utilizzato da chiunque voglia comunque propagandare la sua visione sulle persone trans. Sicuro 100%.
Da chiunque voglia in qualche modo limitare la legittimità della transizione.
Esattamente.
A me, così su due piedi, l'unico, cioè il commento più pertinente credo che mi viene in mente è, perdonatemi la mia solita pesantezza, però mi sembra veramente quel classico contenuto troppo complesso per ciò che va di moda nella nostra epoca. Per cui ha senso che esista, per cui ci sono sicuramente dei contenuti, degli elementi che giovano all'avanzamento della società in generale e che in qualche modo però viene impugnato per essere appunto strumentalizzato e limitare i diritti di una parte, ma anche già marginalizzata, di popolazione.
Passiamo al settore guerra.
Qualche aggiornamento, come spesso ci capita, dal Medio Oriente e soprattutto inizialmente riguardo Israele, ma mi muoverò poi anche verso gli Stati Uniti, quindi preparatevi amici. Sono stati divulgati ieri i risultati di un rapporto indipendente, fatto da una commissione indipendente ma incaricata dall'ONU, che indagava i legami dell'UNRWA con Hamas. Vi ricordate un po' tutta questa situazione? L'UNRWA è l'agenzia che si occupa dei rifugiati palestinesi.
Erano i famosi, quanti erano?
12, mi sa.
12 o 9, che in realtà avrebbero contaminato l'intero palcoscenico di 10.000 dipendenti dell'UNRWA. E cosa hanno trovato in questo rapporto, in questa analisi?
Fondamentalmente niente.
Ecco qua.
Per essere un po' più professionali, però non sono state individuate quelle che potremmo definire criticità strutturali. Che cosa intendiamo dire? Che strutturalmente, cioè a livello di sistema, l'UNRWA non ha problemi, ok? Cioè non è sistematicamente colluso con le operazioni militari di Hamas.
Mi viene da ripetere quello che hai detto Ale prima, la faccia di Pikachu, ecco.
Sorpresi.
E anzi, nel rapporto viene anche sottolineata quanto sia indispensabile la presenza dell'UNRWA per lo sviluppo sociale ed economico dei palestinesi a Gaza. Comunque sono state riscontrate delle criticità così definibili contenute, tipo, siccome uno dei principi fondanti di queste agenzie dell'ONU è la neutralità rispetto ai conflitti, fra le criticità non strutturali si è riscontrata appunto una tendenza di alcuni dipendenti a esprimere le proprie posizioni politiche.
Ma allora non vorrei neanche che fossimo ipocriti, nel senso, io non ho il minimo dubbio che il personale che lavorava all'interno di Gaza potesse comunque essere simpatizzante per Hamas, banalmente perché Hamas era il governo di Gaza. Quindi capiamo anche che è una cosa molto naturale, molto spontanea che questo succeda, perché come ogni organizzazione è normale che anche l'UNRWA diventi in un certo qual modo politicizzata. Succede sempre, non ha senso nascondersi dietro un dito, ma questo non vuol dire che fossero collusi con il braccio armato di Hamas, attenzione.
Sono due cose totalmente separate.
Certo.
Tra l'altro, appunto, come vi potreste ricordare, queste critiche sono diventate particolarmente forti a partire da gennaio, in seguito appunto anche proprio all'arresto di queste 12 persone. Ma le critiche che Israele rivolge all'UNRWA in realtà vanno avanti da anni. Non si trattava di una novità, si sono esacerbate dopo il 7 ottobre, hanno raggiunto il loro apice a gennaio. Comunque c'è anche da dire che era molto importante che questo report venisse diffuso, perché la sospensione, cioè quello che è stato detto riguardo l'UNRWA a gennaio, ha fatto sì che tutti i paesi bloccassero i propri contributi verso l'UNRWA, e questa sospensione ha portato a una perdita di 450 milioni per l'agenzia.
Certo, a livello di diplomazia, a livello di aiuti, questo ha ulteriormente messo in difficoltà il lavoro dell'agenzia, e dato che praticamente quasi tutti hanno deciso di fare un passo indietro nei confronti dell'agenzia, insomma.
Poi, domanda che mi rendo conto avrà una risposta molto banale, ma ci sono stati commenti da parte di Israele, e se sì, dica tenore?
Ovviamente Israele non sottoscrive questi risultati e ribadisce le accuse di antisemitismo rivolte all'agenzia.
Nessuna sorpresa anche qui, molto bene.
Rimanendo in Israele, tra l'altro, vi volevo anche dire che nella giornata di ieri si è dimesso il generale Aaron Aliva, che a quanto pare era il direttore dell'intelligence militare, in quanto era già diventato il simbolo del fallimento dell'intelligence che ha portato al 7 ottobre, quello che comunque è passato alla storia come l'attacco più letale mai subito sul suolo israeliano. Quello che vorrei chiedere anche io a voi è: come mai arrivano adesso queste dimissioni?
Infatti sono passati un po' di mesi dal 7 di ottobre e solo ora arrivano queste...
Vi posso dire che lui si è preso subito le responsabilità dei fallimenti.
Mi ricordo che sin da subito aveva comunque espresso le criticità che c'erano state, e banalmente credo sia perché la politica interna, sia perché sappiamo poco della politica interna israeliana, e sicuramente non era quello il momento per le dimissioni e per una missione di colpevolezza da parte magari di un esponente dell'esercito in quelle ore iniziali, in quelle settimane iniziali.
Magari avrebbe generato all'esterno il fatto che la situazione a livello politico in Israele fosse abbastanza complicata, sì, e in crisi soprattutto. Quindi,
insomma, davanti allo sforzo bellico bisognava dimostrare più unità, fondamentalmente.
Esatto. Poi possiamo anche continuare a speculare e magari ipotizzare che potrebbe essere un capo espiatorio per evitare che sia Netanyahu a prendersi la colpa, cosa che comunque succederà a un certo punto, lo sappiamo, ma davvero sono speculazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, perché non abbiamo il polso effettivo di quello che sta succedendo all'interno della politica israeliana.
Hai ragione, ma l'unica cosa che mi viene da aggiungere, dato che l'hai nominato, è proprio però questo differenziale che c'è nel modo di che c'è stato nel modo di rapportarsi all'opinione pubblica da parte del generale Aliva e
Netanyahu, perché Netanyahu non si è mai preso alcuna responsabilità riguardo il 7 ottobre, però siamo tutti qua che lo aspettiamo, immagino i cittadini israeliani ben più di noi, dato che lo contestano comunque ormai da mesi.
In un modo o nell'altro, prima o poi, il conflitto a Gaza finirà, Netanyahu sarà costretto ad assumersi le sue responsabilità.
Per concludere, vi volevo anche far sapere che negli Stati Uniti, ieri sono stati arrestati diversi studenti che manifestavano in diverse appunto manifestazioni pro-Palestina. Sono stati arrestati un numero di studenti di Yale, un bel numero di studenti della New York University, ma anche della Columbia University. In realtà questi arresti risalirebbero a giovedì, ma ci sono anche state da ieri delle lezioni cancellate in risposta proprio alle massicce proteste a cui stanno prendendo parte non solo gli studenti, ma anche un bel numero del, insomma, di rappresentanti del corpo docente.
Però questo tipo di arresti in realtà dal palcoscenico americano non me li aspetto, quindi qual è stato, cioè è stato reato di sostegno alla Palestina o c'è una cosa più precisa?
Allora, le accuse tendenzialmente sono sempre poi quelle del siete in uno spazio in cui non potreste accamparvi, ok? Perché okay, qualcuno ha montato su delle tende, quindi insomma non voglio dire reati che non so se, perché non ti saprei dire se violazione della proprietà privata.
L'equivalente della nostra manifestazione non autorizzata, insomma.
Penso qualcosa di questo tipo,
quindi
sì.
Anche per questioni di ordine pubblico immagino che abbiano messo in mezzo, non so.
Penso di sì. Comunque questo ve lo volevo dire anche perché, diciamo, per parlarvi un po' dello scollamento che esiste fra la società civile e il governo statunitense, perché abbiamo spesso parlato dei rapporti che esistono fra questo e Israele, no? Ebbene, per quanto ci siano sicuramente delle tensioni che prima non vi erano, direi che Stati Uniti e Israele continuano a dirigersi verso il futuro mano nella mano, dato che comunque il Congresso ha finalmente approvato l'invio di 26 miliardi di contributi per Israele.
Mano nella mano, però continuando ad odiarsi, quindi è una relazione tossica. E siamo ai Fish and Bits.
Egoli!
Dunque, allora la prendo alla lontana, ok? Allora,
vediamo quanto alla lontana.
Non so quanti di voi abbiano visto It o comunque
visto,
letto il libro.
Ci piace, libro ancora di più.
O comunque, non so quanti di voi siano familiari con quel tipo di ansia, no, che ti prende a volte, magari non tanto per i clown,
di brutto.
Per tutte quelle figure, no, che vestono magari i costumi integrali delle mascotte, vanno in giro a fare versetti strani, farti credere di essere, non lo so, la bestia della Bella e la Bestia. Fatto sta che questa ansia deve essere stata particolarmente diffusa a Bologna.
Che è successo?
Perché a quanto pare lo scorso weekend sono stati arrestati Topolino e Minni. Una coppia che era solita indossare le loro divise da lavoro, chiamiamole così, e andare in giro per il centro ad abbrancare famiglie ignare per invogliare a fare una foto con loro e nel mentre deruparle. Che non mi è chiaro come dovesse succedere, nel senso Topolino li prendeva a testate di gomma piuma oppure magari cercava con le sue manone di gomma di prendere i portafogli.
Sì, anche perché con quelle mani gigantesche come fai? Cioè,
non mi è chiaro.
È un po' complesso questo secondo
metodo,
eh? Quindi,
molto.
Però anche la testata mi sembra un po' troppo.
No, li prendeva per le caviglie, a testa in giù,
sì,
ecco, e li scutullava, come si dice in Sardegna.
Così può funzionare. Comunque, fatto sta che, sorpresa sorpresa, quando hanno condotto in centrale Topolino e Minni, hanno scoperto che Topolino aveva già all'attivo tipo 4 anni di carcere da scontare, per cui insomma, non lo so.
Quindi era recidivo?
Era recidivo. Possiamo dire che abbia completato la sua Vinland Origin Story, si sia finalmente unito a Gamba di Legno, trascinandosi indietro la sua spirale di corruzione anche Minni. Poi decidete voi se un happy ending o un bad ending.
È una bellissima serie TV crime.
Oltre a Gambaldi di Legno, anche alla banda Bassotti, insomma tutto quel mondo di villain. Ci aspettiamo adesso Paperinik che arriva e lì...
Ma Paperinik non era buono.
Eh no, Paperinik supereroe che va a battersi contro questi Topolino e Minni.
Esatto.
Facciamo
okay.
Un multiverso alternativo.
Comunque, finalmente Topolino è andato nel suo camper a cucinare Matt e niente.
Bonnie e Clyde.
Ma lo sai che me l'ero un po' proprio immaginati così. Cioè, ti immagini proprio le copertine, no? Come si chiamano i manifesti di Breaking Bad, però con Vinnie e Topolino.
Breaking Mickey. E siamo alla Trend Zone. Dove ci troviamo oggi?
Oggi siamo su X, perché al primo posto abbiamo calcio, abbiamo hashtag Milan Inter. Perché ieri c'è stato il derby, l'Inter ha vinto lo scudetto, quindi insomma si parlerà tanto di calcio su X oggi.
Nonostante il campionato sia molto lontano dall'essere finito, esatto. Ma si sa già in automatico che hanno vinto.
Esattamente, perché ha vinto con 5 giornate d'anticipo.
Hai visto, so tutto, ogni cosa.
Molto preparato, Ale. Al secondo posto abbiamo la Basilicata, che sta trendando per le elezioni. Ovviamente il nostro hashtag preferito, che è 23 aprile, ovvero la giornata di oggi. Poi al quarto posto altro calcio con Roma-Bologna. E poi al quinto posto giornata mondiale del libro.
Che è oggi?
Che a quanto pare è oggi.
Finalmente un trend che possiamo connetterci un attimino.
Esatto. Cosa state leggendo voi in questo momento?
Sto ancora leggendo Racconti di Kafka, nel senso, nello stesso volume in cui c'era la metamorfosi, ci sono anche altri racconti.
Credo che questa cosa sorprenderà in pochi, ma io invece sto leggendo l'ultimo libro di Lily Gruber, perché nel caso non l'aveste ancora saputo da tutti i nostri social, la prossima ospite sarà Lily Gruber, e quindi ci stiamo un po' preparando per farle qualche domandina sul suo libro, che sarà particolarmente frizzante.
Anche perché sembra molto interessante questo suo nuovo libro.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia anche nella giornata di oggi. Vi ricordiamo l'email di redazione, che è redazione@breakingitaly.it, e noi ci vediamo dopo con Breaking Italy e domani mattina con Grandi Linee.